i sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E comincia un'altra puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
Non un numero a caso.
Cifra tonda.
Tondissima.
Cifra tondissima.
Cioè 6, 0, non 6.0 ma 6 e 0, cioè 60.
6,00.
Come gli anni di Montanelli, come gli anni di Montanelli quando aveva 60 anni.
Ecco.
Voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli di... Possono le voi grassi. Papaya, kiwi, bim, bum, possono le voi grassi. Poi ho dei 100 metri, sento case pazzoni, aereo personale, so eredità maggiori. Dentro la più bella villa, ferma la nostra festina, gli schiavi al coisai. Ai schiavisti a cocaina. Africa, America, Asia e Australia. Gente massacrata grazie anche all'Italia. E a storia tipo il falla, passa panabusia. Venezia sei qui in Rio e a meglio fumeria. Facciamo le mani all'organizzazione. Grazie onorevole e firmato al Capone. Facciamo le mani all'organizzazione. Grazie onorevole e firmato al Capone. Papaya, kiwi, posso onorevo e grazie. Mango, papaya, kiwi, bim, bum, posso onorevo e grazie. Voglio oh, che sento metri, sento case e palazzoni, aereo personale, so eredità maggiori. Dentro più bevi la fema nostra festina, gli schiavi al coisai e schiavisti a cocaina. Africa, America, Asia e Australia, gente massacrata grazie anche all'Italia. E a storia tipo il falla, passa il panabusia, Venezia sei qui in Rio e a meglio fumeria. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato al Capone. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato. Mango, papaya, kiwi, posso onorevo e grazie. Mango, papaya, kiwi, bim, bum, posso onorevo e grazie.
Cominciamo con un articolo del Corriere della Sera di l'altro ieri, domenica 14 giugno, su dei vandali che imbrattano la statua di Montanelli nei suoi, tra virgolette, giardini in centro a Milano. Almeno 5 barattoli di vernice di colore rosso, vernice utilizzata per cospargere la statua di Indro Montanelli e farla colare sulla testa, sul busto, sugli arti come sangue. E 2 bombolette di spray di colore nero. 2, non si sa da cosa sanno che sono 2, però vabbè. E 2 parole scritte con queste bombolette che nei piani degli esecutori sintetizzano e spiegano l'agguato: razzista stupratore.
L'agguato è una statua, fra l'altro.
Sì, quindi termini sempre un po' buttati lì.
Violenti.
E vabbè, il vandalismo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, cioè di 3 giorni fa, di sabato. E dicono, vabbè, magari con fatto con più complici, sì, probabilmente, magari qualcuno a fare da palo. Dice che nessuno ha rivendicato il blitz, che è stato eseguito dopo intensi giorni di dibattito in seguito alla richiesta dei sentinelli, che sostengono di battersi per i diritti di rimuovere il monumento in relazione al passato colonialista di Montanelli, quando in Abissinia sposò e convisse con una minorenne di 12 anni, tanto io non proprio appena sotto la soglia. Vabbè. No. I sentinelli avevano scritto una lettera al sindaco Beppe Sala e al consiglio comunale, e più che una lettera, qua dice un'esplicita richiesta da soddisfare nel breve volgere, ovvero rimuovere la statua e erigerne altre dedicate a personalità più degne. Poco dopo questa richiesta è venuta fuori la cosa mediatica ed è stata appunto colpita da questi. Il governatore della regione Lombardia dice: proprio non ci siamo, l'odio, la cattiveria e l'astio sono sempre più dominanti sulle statue, no, sul confronto civile e democratico c'è da preoccuparsi seriamente. Un po' brutta anche la dichiarazione della guida dell'associazione milanese dell'AMPI, che dice: rimane fermo sulla posizione già espressa in precedenza, cioè un invito ad analizzare l'intera vita e la professione del giornalista. Nessuno vuole difendere quel passato, ma ricordo che il monumento a Montanelli è stato costruito a pochi passi da dove fu gambizzato dai brigatisti.
E sti cazzi!
E qua ci viene a dire appunto, d'accordo o no con magari la gambizzazione, non è che allora bisogna per forza dedicargli una statua. Puoi benissimo non essere d'accordo con la gambizzazione, ma puoi benissimo anche non essere d'accordo col fatto che un pezzo di merda come Montanelli abbia una statua e un suo giardino in centro a Milano.
Anche perché poi, analizzando il passato del giornalista, come dice il presidente dell'AMPI di Milano, vai a vedere che appunto ha partecipato alle guerre coloniali in Africa col fascismo e anche alla guerra di Spagna, come appunto a fianco dei franchisti, a fianco dei nazisti, come
sì,
volontario.
Quindi dovrebbe saperlo bene l'AMPI, però non si capisce bene.
Oltre che poi essere stato appunto, perché poi c'è chi dice perché Montanelli è stato messo in prigione dai repubblichini con Salò, ma perché? Perché è stato uno di quelli che appena, diciamo, c'è stato il cambio di regime con il governo Badoglio, con appunto l'uscita dell'Italia dalla guerra, l'abbandono dell'alleato tedesco, è stato uno di quelli che hanno mollato il regime fascista e si sono messi col governo di Badoglio, quindi è stato uno di quelli che, infatti, tant'è che poi è rimasto anche nel dopoguerra, appunto, comunque nella vita politica italiana.
Sì, non è mai scomparso e non si è mai, diciamo, neanche pentito, come poteva anche dire, magari si è pentito, invece no. Infatti andiamo a sentire anche in una trasmissione, anzi
l'ha fatto per la famiglia, il fatto di essersi riconvertito dopo il fascismo, dopo l'8 settembre.
No, infatti lui anzi più volte ha detto, insomma, io sì l'ho fatto e per me non è una cosa sbagliata, magari aggiungendoci anche altre merdate, e possiamo ascoltarlo qua in una estrazione di un estratto di un programma Rai degli anni 60.
Era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre, che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari, cioè queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in questo infinito dell'Abissinia, dove nessuno sapeva da me, che le arrivavano, e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa dove mi portava la biancheria pulita.
Ti ha detto tranquillamente di aver avuto una sposa, diciamo, di 12 anni, e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni, dicendo: ma in Africa queste cose si fanno. Io vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne, date queste due affermazioni.
No, signora, guardi, sulla violenza nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni,
lo
non
dice
è questione.
Lei.
Lui era
su un piano di consapevolezza dell'uomo, insomma, il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni. Non se lo facessi in Europa riterrebbe di violentare una bambina, vero?
Sì, in Europa sì, ma
ecco,
lì no.
Sì, appunto. Quale differenza crede che esiste dal punto di vista biologico o psicologico anche?
No, guardi,
dal punto di vista del costume.
A 12 anni, non è questione. A 12 anni sposano.
Ma non è il matrimonio che lei intende a 12 anni in Africa. Guardi, io ho vissuto in Africa.
Sì.
Quindi il vostro era veramente il rapporto violento del colonialista che veniva lì e si impossessava della ragazza di 12 anni, senza assolutamente, ma glielo garantisco, senza assolutamente tener conto di questo tipo di rapporto sul piano umano. Eravate i vincitori, cioè i militari che hanno fatto le stesse cose ovunque sono stati i vincitori, ovunque si sono presentati gli uomini, si sono presentati come dei militari. La storia è piena di queste situazioni, no?
Signora, vogliamo, non so se lei vuole istruirmi
no,
un
no,
processo.
No, no, affatto, guardi, ho soltanto voluto chiederle per inciso come lei intende, dopo le due interpretazioni, come intende i rapporti con le donne.
Da queste alcune delle parole di Montanelli, e appunto poi l'articolo continua a sminuire anche magari il disastro colonialista di quegli anni, dicendo appunto i nostri occhi la storia della giovane abessina del soldato che ne fa la sua sposa bambina per un'usanza vergognosa dell'esercito regio è una storia sbagliata. Perché è una storia sbagliata? Perché dopo ci dicono perché è da prendere come un episodio di 90 anni fa, da inserire nel contesto. Come era da inserire nel contesto magari le figure come quelle di Winston Churchill o di Edward Colston, ad esempio un mercante di schiavi, o quelli di Cristoforo Colombo, insomma, che sono quelle statue che ci ricorda che l'articolo stanno venendo in questi giorni in America, sì, in America non solo, venendo imbrattate o decapitate o comunque vandalizzate in maniera simbolica.
Fra l'altro si è creata anche una specie di veramente di battaglia per le statue, che appunto a Londra, comunque in Inghilterra, sono stati gruppi fascisti che si sono schierati a difesa di queste statue, diciamo, contestate dai gruppi antirazzisti, con anche degli scontri appunto che ci sono stati fra, diciamo, fautori delle apposite, diciamo, tesi. E questo appunto sia questi giornalisti che sembra appunto abbastanza un'assurdità, però invece in realtà fosse così assurdo non è, che ci sia qualcuno che si mette anche in gioco, appunto, che vede in questo attacco simbolico, in questo simbolo che è la statua, qualcosa appunto da appunto anche da distruggere. Evidentemente ci ricorda che appunto il razzismo c'è ancora, colonialismo ha prodotto degli effetti lunghi duraturi, e non solo negli Stati Uniti, che appunto hanno avuto lo schiavismo appunto per secoli e una guerra civile e tutta una serie di altre questioni, ma anche appunto in Europa appunto abbiamo delle scomode eredità, e il fatto di Montanelli un po' ce lo ricorda anche a noi.
Si tratta di un colonialismo, diciamo, c'è stato, ma non si è neanche del tutto mai estinto, diciamo che si è più o meno trasformato, si è ammortizzato, però cultura.
Cambiamo argomento, tornando alla carta stampata della città di Verona. Chiaramente l'Arena la fa da padrone nei cassonetti di tutta la città e tira fuori sempre parole spettacolari come blitz, scoop, anche parlando di cose che succedono da altre parti. L'argomento di questa volta è scoperta la cellula romana, arrestati 7 anarchici. E ripeto più o meno lo stesso registro che si è visto anche sulla carta stampata nazionale, in cui appunto queste persone arrestate, che in realtà per ora vengono accusate, non sono state condannate di nulla, vengono descritte come terroristi. Andiamo avanti a leggere l'articolo. Si legge: attentati esplosivi, contatti con gruppi stranieri e una biblioteca clandestina che ispirava la minaccia eversiva. La cellula della Federazione Anarchica Informale, che cospirava per la riorganizzazione del movimento e l'insurrezione, aveva la base in un piccolo centro sociale di Roma. E qua, roba forte, attenzione, era il covo dei nuovi profeti del pensiero rivoluzionario di inizio Novecento, quale non si sa, probabilmente l'anarchismo, ma vabbè, forse anche un po' più vecchio. Tra le accuse dei carabinieri del ROS c'è quella di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, quindi si tratta del 270 bis, e atti di terrorismo con ordini micidiali ed esplosivi ed altri reati. Il reparto operativo di Roma, che fin da subito ha eseguito i rilievi da, questo perché appunto tra le accuse c'è un attacco esplosivo alla stazione dei carabinieri di San Giovanni a Roma, appunto ha eseguito da subito i rilievi e ha acquisito e analizzato i video delle telecamere di sorveglianza, estrapolando le prime immagini dell'attentatore. In questa operazione sono stati arrestate 7-8 persone, di cui solo 2 sono accusate per gli attentati esplosivi, una per l'attentato esplosivo alla stazione dei carabinieri e una, a quanto pare, gli viene contestato il triplice attentato a delle auto di car sharing dell'ENI il 28 febbraio 2019. Questo comunque si tratta di una strategia repressiva che negli ultimi anni, oramai mi viene da dire, abbiamo visto applicata in diverse forme, anche se probabilmente la forma è sempre quella: ricondurre degli attacchi di cui in realtà non si conoscono bene le circostanze e accomunarli in qualche modo, magari da una base teorica che vada a giustificare appunto questa finalizzazione terroristica e magari appunto il fatto che ci sia un disegno di qualche cellula particolarmente eversiva per l'ordine democratico. E tutto questo, appunto, la parte teorica viene accomunata in questo caso nell'articolo, leggiamo, di una biblioteca clandestina che ispirava alla minaccia eversiva e, come in altri casi, come si è visto a Trento, a Torino e anche a Bologna, ci sono degli opuscoli, ovvero dei libri informativi che nulla hanno di segreto, ma sono solo dei libri in cui viene espressa apertamente la conflittualità. Vanno un attimo a giustificare le tesi degli inquirenti. In questo caso il documento viene addirittura definito clandestino e il titolo sarebbe Dire e sedire, in cui altro non si dice. La cosa più appunto conflittuale è: la conflittualità viva e accesa va portata avanti in un periodo in cui sappiamo bene che la conflittualità viva e accesa in realtà è ben lungi dall'essere una problematica del mondo d'oggi.
Sentivo anche, ad esempio, un giornalista su Radio 24, mi sa che era, che dava la notizia dicendo che questi avevano come obiettivo le istituzioni democratiche dello Stato, che mi sembra che è solo quando si parla di queste cose, cioè di cellule, di anarchici, roba così, che le istituzioni diventano democratiche nel linguaggio giornalistico.
Sì, esatto. Poi comunque la parola terrorismo è sempre una parola che viene usata in molti casi, molte volte fuori da un contesto reale di terrore, anche se potrebbe essere tranquillamente mandata al mittente, visto che ogni volta che leggiamo di terrorismo sulla carta stampata o lo vediamo nei telegiornali è appunto per delle manovre che sono apertamente mirate all'aumentare il terrore delle persone, quindi in realtà si potrebbe benissimo fare una riflessione anche su questo.
E appunto, muovendo anche un po' i passi da questa ennesima operazione anti-anarchica, che appunto consegue tante altre che sono state, fra l'altro alcune anche appunto sono già state invalidate a livello poi più o meno giudiziario, comunque in fase di riesame, vedremo cosa succederà anche con questa. Appunto, in questi mesi di lockdown, in cui comunque ci sono delle tensioni in corso nella società, uno dei teoremi che è uscito dai PM è quello che appunto gli anarchici sono i responsabili delle rivolte nelle carceri, cioè la regia occulta delle proteste, perché appunto è sempre più facile per chi almeno governa dare la colpa a qualcuno all'esterno, piuttosto che pensare che ci sia, riconoscere o meglio che ci sono invece delle problematiche interne che motivano e spingono le persone a ribellarsi. A distanza...
Ma scusa, ti interrompo, mi sono dimenticato di dirlo prima, un po' come nell'articolo dicevano, per emulare gli come sta quello succedendo negli Stati Uniti, come sempre emulazione, mai come se uno potesse avere delle sue ragioni,
come se magari invece uno appunto prendesse l'esempio, sì, ma perché magari ha delle motivazioni anche lui,
esatto.
Appunto, come appunto i detenuti nelle carceri, si sono state rivolte in una trentina di carceri, ma non è che c'era una regia unica, semplicemente che vedendo il telegiornale suppongo io, questo poi ovviamente sono mie ipotesi, uno vede le rivolte nel carcere dell'altra regione e magari pensa a quello che sta succedendo a lui. Però appunto a distanza di mesi dalle prime rivolte, le rivolte continuano, sporadiche. A Caserta, Santa Maria Capovetere, c'è stata un'altra rivolta, fra l'altro all'indomani di un'operazione dei carabinieri che hanno notificato 40 procedimenti, 40 indagini in corso, per 40 indagati per i pestaggi che sono successi all'indomani delle prime rivolte, rivolte che erano appunto portate a dei pestaggi abbastanza duri, abbastanza sanguinosi, con però tante persone coinvolte, tante prove anche che sembrano essere uscite, grazie anche ai familiari che avevano dei file audio, dei video, mi sembrava di aver letto anche tipo magliette col sangue che sono uscite a uscire fuori dal carcere, quindi appunto probabilmente anche la mole delle prove, la mole anche della protesta che ci sono state comunque di fuori da parte dei familiari hanno spinto le procure comunque a dare comunque un contentino, perché appunto al momento si tratta di indagini in corso, bisognerà vedere come finiranno queste indagini, che però hanno avuto l'effetto, da una parte appunto sembra di forse riaccendere appunto le tensioni all'interno del carcere, e dall'altra parte anche portare una forte solidarietà però verso chi? Verso i secondini, da parte del leader della Lega Matteo Salvini, che è andato proprio lì davanti per portare solidarietà alla penitenziaria, con il solito appunto leitmotiv del appunto i servitori dello Stato che vanno difesi, che devono essere tutelati perché fanno il loro lavoro, e purtroppo appunto il loro lavoro lo fanno, tant'è che appunto ci sono dei pestaggi.
Tra l'altro l'unico momento, diciamo, magari di emulazione che si può vedere con l'America è magari la voglia di repentinamente per una volta andare a punire chi commette queste cose all'interno delle carceri. Appunto leggevo che il giorno dopo questa inchiesta, aperta anche grazie alle denunce dei familiari, tutti gli agenti della penitenziaria sono stati fermati dal corpo investigativo e sono stati perquisiti davanti ai familiari in segno di, fra virgolette, solidarietà. Ecco, e in realtà sono 56 le persone indagate, 8 ritenute più responsabili di altre, e chiaramente come risposta la cosa più semplice è trasferirli anche in un certo senso per difenderli, quindi anche lì bisogna un po' dosare quello che...
Al momento gli unici trasferiti sono stati alcuni dei detenuti della rivolta, che la rivolta si è conclusa, con sembrerebbe 2 agenti feriti, però appunto questi sono i giornali, noi non ci fidiamo troppo dei giornali.
E vabbè, e cambiamo così,
alleggeriamo,
abbassiamo un po' i toni, perché invece spostiamo l'attenzione sulle attività ludiche che ci aspettano in questa estate un po' così
anomala, potremmo dire, rispetto alle altre, come era prevedibile, ma vabbè, leggiamo qua sul Corriere della Sera. Tutti in spiaggia, si prenota via app, riaprono anche cinema e teatri, appunto. Dice, riapre seppur lentamente l'Italia del divertimento, dello svago, del relax. Parla delle scuole che al posto di riaprire il 21 settembre riapriranno probabilmente il 14 settembre, quindi c'è un anticipo del ritorno nei banchi per gli studenti delle scuole. Però appunto dice riaprono tutte le cose, abbiamo visto anche che ci sono delle ordinanze in Veneto che anticipano rispetto all'Italia le aperture di posti come discoteche, casinò, perché c'era bisogno di riaprire i casinò e altri luoghi, però insomma dice non sarà l'articolo di Carcassi e Gasperetti. Non sarà un libera tutti senza regole, perché mascherine e disinfettanti saranno sempre indispensabili, fondamentale resterà il distanziamento sociale. Vabbè, parla della questione cinema e teatro, per cui vabbè, in alcuni posti al cinema all'inizio i biglietti costeranno un cinquetto, beh, da lì, e poi chiaramente aumenteranno di nuovo.
Ovviamente.
E, però quello che preme cos'è? La spiaggia, è la spiaggia, e qua ci sono iniziative legate a questa, a, diciamo, al coordinamento, all'informazione digitale, che fanno sorridere oppure piangere, dipende come le si legge. In spiaggia poi sono le app ad aiutare i vacanzieri. Una delle più innovative è stata presentata ieri da Costa degli Etruschi, una rete di coordinamento turistico di 15 comuni costieri della Toscana. È una web app, un sito al quale si può collegare senza problemi di visualizzazione anche con il telefonino, per avere in tempo reale le informazioni sull'affollamento, e non solo, di 130 spiagge libere della costa sud della Toscana, 5 colori differenti presenti in spiaggia, spiega Marco Pavoletti, coordinatore di Costa degli Etruschi. Invece il comune di Jesolo ha messo a punto un portale e un'app che si chiama J-Beach, con i quali si possono prenotare le spiagge attrezzate e avere tutte le informazioni utili su tariffe, orari di apertura e chiusura, giorni migliori per godersi bagni e tintarella. Il litorale romagnolo ha acceso Click to Beach, applicazione per scegliere ombrellone, lettino, sdraio, cabina o spogliatoio nei giorni giusti e con possibilità di pagarli online. Nelle Marche, sulla Riviera del Conero, si possono avere informazioni sulle spiagge libere più selvagge, dicono, con l'app Sirolo Spiagge, mentre Genova e dintorni si è affidata a Spiaggiati, giustamente. L'hanno già scaricato in 30.000, il trend è in continua crescita, il software illustra lo stato di occupazione di una ventina di spiagge libere genovesi a numero chiuso, ed anche informazioni sullo stato del mare. Invece a Roma per Ostia puntano su Sea Pass, il Campidoglio punta su Sea Pass, un altro portale che consente di controllare a distanza la capienza dei vari lidi attraverso una specie di semaforo che segnala la disponibilità dei posti. L'arenile si colora dal verde al rosso a seconda della capacità raggiunta. Ogni tratto di spiaggia è allestito con paline segnaposto, massimo 6 persone a piazzola, e un vigilante dotato di tablet registra gli ingressi. Generalista, dicono loro, ma completa cost app dedicata a quel meraviglioso tratto di costa sarda che va da Santa Teresa di Gallura, San Teodoro Budoni, passando per la Maddalena, Palaula, Costa Smeralda, Golfo Arancio, Porto Rotondo, Arzachena, Olbia, Porto San Paolo. Qui arrivano informazioni non solo spiagge e disponibilità, ma anche su itinerari, panorami, luoghi da visitare, eventi, trasporti e meteo.
Ottime notizie anche per i delatori che non possono andare in vacanza senza rompere i coglioni, basta che vadano nelle spiagge libere, magari ogni tanto quando vedono un po' di sovraffollamento chiamano gli sbirri.
Ma c'è chi non pensa alle vacanze, ma pensa alla propria attività commerciale che non può ripartire. Hanno riaperto tutti, tranne loro, quelli della notte, come li chiama l'Arena, articolo del 11 giugno 2020, in discoteca distanziati, così per noi è il disastro, perché dice, distanti un metro per entrare, diventano due per andare in pista, perché purché sia all'aperto, e che si tratti di techno, trap, tango o valzer, la regola del distanziamento non fa differenza. C'è una foto del responsabile del commercio veronese per le discoteche, comunque i lavoratori di quel settore lì, esattamente non presente la categoria, però a Roma la manifestazione con un cartello esemplificativo, il silenzio fa rumore. L'altro tipo che regge il cartello con lui sembra essere il buttafuori, perché ha dei muscoli grossi come dei carretti, e appunto dice, non sappiamo se riusciremo a ripartire, in che modo, insomma, solite lamentele. La questione quindi è, lunedì sera, discoteca
o quarantena?
Lunedì sera la quarantena, martedì sera la quarantena, mercoledì che mal di testa, ma sono stata in quarantena. Giovedì sera la quarantena, venerdì sera non volevo starci, ma Conte mi ha detto di starci, quindi sono stata in quarantena. Musica in casa, musica house, entro spacco e non esco, ciao. Musica in casa, musica house, entro spacco e non esco, ciao. Impazzisco, sale in disco, e la borsa ancora qualcosa, l'altra borsa che la picco, metto un pezzo.
ragazza cade che soffitto. Alleluia dai balconi. Notte buia, vodka tonic. Tutta la notte non dormo. Non dormo neanche di giorno. Tutta la notte non dormo.
Non dormo neanche di giorno. Tutta la notte non dormo. Non dormo neanche di giorno.
Lunedì sera la quarantena. Martedì sera la quarantena. Mercoledì che mal di testa, ma sono stata in quarantena. Giovedì sera la quarantena. Venerdì sera non volevo starci, ma Conte mi ha detto di starci, quindi sono stata in quarantena.
Musica in casa, musica house.
Entro, spacco e non esco, ciao.
Musica in casa, musica house.
Entro, spacco e non esco, ciao.
Prima di chiudermi casa ho fatto la spesa. Sono piena di verdura, faccio viaggi da paura.
Il vicino a volte bussa, ma non gli ha mai chiesto scusa. Pensa come fatturare senza fare la fattura.
E ora mi muovo tipo tartaruga. Esagerato un po' con la lattuga. E ora mi muovo tipo tartaruga. Non ho ancora finito la beluga.
Tutta la notte non dormo.
Non dormo neanche di giorno. Tutta la notte non dormo. Non dormo neanche di giorno.
Lunedì sera la quarantena. Martedì sera la quarantena. Mercoledì che mal di testa, ma sono stata in quarantena. Giovedì sera la quarantena. Venerdì sera non volevo starci, ma Conte mi ha detto di starci, quindi sono stata in quarantena.
Lunedì sera in arena, martedì sera in arena, mercoledì sera avevo voglia di andare a bere, ma sono andato in arena. Ed è così che Verona accenderà la musica italiana. Parla l'amministratore delegato dell'arena, Arena di Verona SRL, Gianmarco Mazzi, dice: a settembre all'anfiteatro una serie di eventi dirette televisive. La nostra città sarà l'epicentro degli spettacoli live in Italia. Un messaggio di rinascita. Ed è proprio così, infatti insieme all'amministrazione si cerca un po' di far ripartire il sistema Verona, che appunto avendo puntato tutto sul turismo in questa quarantena è andata solo a perderci, e a settembre appunto organizzato una settimana di eventi post Covid, dove la musica live riprenderà da Verona appunto in arena, e questa è anche un po' una riscossa per l'arte pop. Dopo un po' di linee, di righe di giornale, si può leggere anche che questa nuova idea non è tanto per le entrate, ma anche per aiutare tutti i lavoratori che riguardano l'arena. Attenzione, ce l'avamo forse dimenticati, ma pensiamo anche loro da adesso. Quindi ora l'unica cosa che rimane da fare è appunto il braccio di ferro che si sta creando fra l'amministrazione, la regione e
Roma.
Il potere centrale di Roma. Infatti si cercava un po' di combattere questi DPCM che vengono fuori dai palazzi di Conte, e appunto si cercava di superare un po' il numero di posti imposti,
perché era 1000 quello
esatto, inizialmente era 1000. Qua l'arena dice si arriverà a 3000 posti, ma era il 12 giugno. Ora già si sa che si vuole tentare di arrivare a 7000. Esatto,
si spingono a buso, 7000, spinge per uno sì uno no,
esatto, uno sì e uno no,
come
perché
sul bus,
appunto,
sul treno.
Alla fine il numero di capienza che avrebbe l'arena sarebbe di 13500 spettatori, e si cercherà un po' di ripartire, visto che quest'anno è stata molto provata, in quanto un sacco di artisti di calibro internazionale non dovevano suonare, ma sono stati bloccati dalla pandemia. Dio ce ne scampi, per fortuna è arrivata la pandemia, abbiamo perso i Modà, Benji e Fede, Emma Marrone e Lana Del Rey, quindi speriamo che magari l'anno prossimo decidano come meglio gli artisti, che non sia mai che arrivi un'altra
pandemia.
Niente
zucchero quest'anno. 2020.
Thank you.
Ma ci sono anche dei piani alternativi, se non andasse bene con la stagione lirica, che non si farà, o con appunto i concerti. E a Marcord, a Palazzo Barbieri, sta valutando di organizzare incontri con il ring al centro. E ritorna alla box dentro l'anfiteatro, un articolo dell'11 giugno 2020. Ritorno al futuro in arena, potrebbe tornare alla box come tanto tempo fa. C'è una foto fra l'altro del 1913 di un incontro in arena, veramente con un botto di persone sugli spalti a guardare il combattimento. E quando, dice, presto per dirlo, quando si ritornerà non si sa ancora, però si hanno fatto un po' tutte le mosse. L'assessore dello sport ha chiesto un parere, fra l'altro sembra un po' anche in maniera informale, al soprintendente. Gli ha chiesto: ma è possibile fare questa cosa? La risposta del soprintendente è stata abbastanza incredibile. Mi ha risposto che il pugilato è possibile perché in qualche modo ripropone gli antichi spettacoli dei gladiatori e quindi è compatibile, che sarebbe come dire, ho proposto se buttare i cristiani in pasta ai leoni, cosa che per onore del vero non è mai successa a Verona perché non era usato per questo tipo di cose, però appunto facciamo le esecuzioni dentro l'anfiteatro e l'assessore soprintendente dice ma sì, effettivamente un po' ha a che fare con l'uso e utilizzo che aveva una volta, quindi ma sì dai, facciamo l'esecuzione in pubblico. Poi ovviamente si parla di combattimenti sportivi, ecco, però fa un po' ridere anche che non sanno veramente più dove parare, cosa tirarsi fuori dal cappello. Tirano fuori un po' di tutto, tant'è che dopo la proposta della box c'è anche quella della pallavolo, per di fare delle partite a pallavolo dentro l'arena di Verona.
Ma scusa, giusto per capire la compatibilità, visto che comunque le tribune sono circolari, non è che magari è possibile farci giocare pure l'Hellas e magari appunto
Mi sa che non è
buttarci dentro i tifosi in pasta ai leoni.
Intanto aspettiamo di vedere l'arena allagata in onore dei vecchi tempi.
Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. E miracoloso dovrà essere tutto quello che faremo.
Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati. Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
Sì!
Sono stato chiaro?
Sì!
Sono stato chiaro?
Sì! E ci sono i ragazzi del Saval e i ragazzi di Borgo Milano e quelli di Borgo Venezia.
Delle Golo,
tutti qua, Santa Lucia, tutti uniti, perché a leggere l'arena sembra di essere veramente nel film The Warriors oppure in Gangs of New York, perché adesso da qualche giorno, finita la quarantena, si torna alla normalità, alle vecchie abitudini, non si parla più di Covid, si parla di cosa? Di emergenza, criminalità, e a Verona la criminalità sembra essere all'improvviso quella delle baby gang. Ci sono ben due articoli abbastanza prolissi dedicati alla questione. Primo, rapinavano coetanei in pieno centro, sgominata baby gang, un'operazione della polizia locale che fra l'altro si è conclusa con l'arresto anche di due giovani nigeriani per spaccio, presunti spacciatori, fermati in stazione a seguito fra l'altro di un inseguimento praticamente di questa baby gang che avrebbe rubato a un coetaneo degli averi. E poi c'è un altro invece articolo, la Baby Gang picchia un ragazzino, aggressione all'episodio tra Castelvecchio, l'Arsenale e Viale della Repubblica, assistito un 58enne insieme ad altre persone che però non hanno reagito. Il testimone della scena è stato poi rincorso dal gruppo e costretto a rifugiarsi in una casa. Per fortuna sono atletico, ho corso per qualche centinaio di metri per evitare il peggio. Questo appunto è il drammatico racconto fatto da chi? Da Alessandra Vaccari, ovviamente la penna migliore del quotidiano veronese, per quanto si tratta di andare a riportare delle cose in maniera un po' gonfiata,
a volte è proprio inventata, in caso è stato anche...
rimane sempre un po' questo dubbio,
a volte è stato anche quasi certificato che erano storie proprio inventate, però vabbè.
Vabbè, in questo caso non possiamo dirlo, però non possiamo neanche dire il contrario. Racconto, vabbè, ovviamente di quella del cardiopalma, un'aggressione, una quindicina di ragazzini contro uno solo a terra che cercava di parare i colpi che arrivavano, un quasi sessantenne che passa, vede la scena, prima chiede al gruppo di smettere e quindi filma la scena, che fra l'altro forse faceva prima a chiedere di fermarsi prima di andare a filmare, però vabbè, uno può stare qua anche a pensare a cose in maniera diversa. Ma le cose poi si mettono male per lui, perché sostiene che l'hanno seguito, che gli hanno detto fra l'altro tu non ci puoi filmare perché siamo minorenni, e lui appunto anche sconvolto a questa cosa, ma pensa a te, questi che mi dicono non possono filmarli perché sono minorenni. Insomma, vabbè, al di là della questione poi in sé, perché andando un po' al sodo, non è la questione di dire giustificare le baby gang, cioè nel senso comunque il bullismo fra i giovani o altro. Il discorso è che queste questioni, che fra l'altro potrebbero essere forse anche risolte in maniera diversa, perché poi anche gli stessi giovani magari dovrebbero, magari fra di loro, dire, porre un freno se ci fosse dell'aggregazione, se ci fossero anche delle reti sociali, comunque non so, se ci fosse veramente tanta gente in giro, probabilmente un gruppo di 7 ragazzi che va a picchiare coetanei finisce anche presto, diciamo. Forse anche un po' prodotto di una serie di altre dinamiche attraverso la società, ed è più semplice, diciamo, pensare alla repressione piuttosto che andare a capire le motivazioni che ci stanno dietro, o comunque anche come si è arrivati a queste cose qua. Però diciamo, ecco, che perché parlarne all'interno della nostra anche rassegna di stampa del cassonetto, perché questi articoli poi vanno a formare tutti quei tasselli di un mosaico che si chiama poi richiesta di sicurezza, politiche securitarie, che infatti adesso andiamo a vedere.
Sì, che vediamo anche sempre qua in questo articolo, dove dicono di identificati 120 minorenni responsabili di azioni illegali, l'impegno, dice Sbuarina, Verona presidiata ma non senza essere militarizzata.
Che è un po' come dire facciamo la frittata senza rompere l'uovo.
Sì, è un po' una roba che non si capisce bene com'è, perché poi anche in tanti altri articoli ti dicono militari, quindi vabbè.
Ma è perché in fondo appunto vuoi fare la città turistica, non è che puoi mettere i checkpoint, o comunque li puoi mettere, però devi dire che non ci sono, devi dire ma la città è sicura, non
ci
è
sono,
che
ma
è uno stato di guerra. Quindi c'è un po' questa schizofrenia che alla fine da una parte ci dice che sembra di essere appunto in un luogo di estremo pericolo, dall'altra dice no, tranquilli, ma perché ci sono le forze dell'ordine, quindi... che poi anche lì
comunque sì, mi è venuto mal di testa con questi discorsi, questi ragionamenti cui ci costringe l'Arena di Verona a fare. E andiamo avanti comunque con altri articoli arenici, vaccarici e nomi in codice bozzetti, scoperto una base writers, pensavano di trovare un bivacco da sgomberare, invece hanno scoperto una vera e propria base utilizzata dai writers. Non ti dice neanche il soggetto, immaginiamo degli sbirri. E cosa hanno trovato quindi? Una base di veri e propri imbrattatori pronti a intervenire con le loro scritte.
Quindi
quindi su segnalazione gli agenti della polizia del quartiere di Borgo Milano sono intervenuti sopra uno dei sottopassi della tangenziale nord, area nascosta al passaggio, utilizzata come sede sociale, tra virgolette, da un gruppo di vandali. Sede sociale forse appunto perché ti dice sono state rinvenute non solo bombolette spray, ma sedie, tavolette di legno, tavolini. Quindi appunto non è che...
addirittura.
Quindi erano lì a passare il tempo, probabilmente, magari non erano neanche writers, però dice appunto che sono state trovate delle bozze di scritte e disegni sul legno pronti per essere... e si sono dimenticati l'ultima parola, probabilmente pronti per essere realizzati su dei muri. E anche lì chi cazzo te lo dice che quei disegni lì poi avrebbero veramente voluto poi fare sul muro.
O che erano svastiche magari, a quanto pare non li hanno nemmeno denunciati, magari andavano a scrivere boia che molla in giro.
Vabbè, comunque al di là di quello, non, chi lo dice che erano disegni, non si sa, e anche se fosse sti cazzi, e anche se fosse stato un bivacco da sgomberare, ti direi sti cazzi.
Ma passando dall'Arena al Corriere di Verona, il becerismo giornalistico non cambia tanto, e con questo articolettino così messo lì, che parla di un giovane 22enne di Colognola ai Colli, facendo nome e cognome, che noi non facciamo perché fa proprio schifo farlo, e dice: giovane di Colonia arrestato per spaccio. Insomma, ci hanno fatto un articolo perché i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Valdagno, sottoposto dal giudice di misura cautelare questo povero ragazzo, nel suo appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5,5 grammi di ketamina, 2,7 grammi di marijuana e un vaso con diversi funghi allucinogeni, bilancini, materiale per il confezionamento e, attenzione, 530 euro ritenuti provento, dicono loro, dell'attività illecita.
Il boss, praticamente.
Eh sì, proprio così, smazzava in giro in tutto il nord-est. Insieme a lui è stato arrestato e poi liberato dal GIP, ci tengo a sottolineare, un 24enne del PCON mentre cedeva 50 grammi di marijuana. E appunto qua dicono, insieme a lui è stato arrestato e poi liberato, c'è sempre questa postilla, no, degli sbirri che fanno il loro lavoro e poi arrivano i magistrati che rovinano tutto, invece sappiamo che poi i magistrati, come gli sbirri, il lavoro loro lo fanno anche troppo bene.
E parlando di sicurezza, non possiamo non tirare fuori questo articolo di qualche giorno fa, che parla di quello che succede poi all'interno delle celle di sicurezza, in questo caso una caserma dei carabinieri, quella di Legnago. Muore in cella di sicurezza dopo l'arresto, 37enne giorgiano, era stato fermato dai carabinieri di Legnago, per ora nessun indagato. L'articolo fondamentalmente non si esprime, nel senso dice ci sarà un'autopsia, al momento si esclude, si precisa, cioè si premura più che altro di escludere quello che diventa anche un legittimo sospetto, cioè che sia morto per conseguenza di qualcosa magari che è successo prima della sua morte. Dice appunto è morto nel sonno, ci sono le telecamere che verranno sono già state viste, sembrano dire che non è stato, che non è successo nulla. Tira fuori il fatto che era in cura per tossicodipendenza, aveva assunto metadone già quella sera stessa, e fra l'altro è inquietante, fa venire un po' il brivido il fatto che la spiegazione di morte per metadone sia anche la stessa che abbiamo sentito per le morti in carcere, 14 morti in carcere durante le rivolte. E poi appunto spiega anche perché era stato tratto in arresto perché aveva tentato di andare a trovare la fidanzata in ospedale e si trovava ai domiciliari, quindi appunto era evaso dai domiciliari, quindi appunto questa è la motivazione alla fine per cui è stato tratto in arresto, e senza segnalazione poi del personale sanitario che ha chiamato la polizia perché stava tentando di introdursi in un reparto dove non doveva perché aveva degli accessi limitati. Poi non è molto chiara anche qua la storia, ecco, però diciamo al di là di come sia andata, come se è andata, resta il fatto che è morta una persona all'interno di una cella di sicurezza perché era stata arrestata, dopo che era stata arrestata. Take a little nap, nothing on the TV to cheer. I crap, it's Monday night, and people suck. Ma c'è chi chiede sempre ancora di più sicurezza, sicurezza nei quartieri, la Lega chiede i droni, un articolo dell'11 giugno, giovedì 11 giugno 2020, territorio da presidiare anche con posti di blocco, nella fase Covid si è dimostrato che le risorse ci sono, ora diamo risposte ai cittadini, perché cosa chiedono i rappresentanti istituzionali della Lega in comune? Dicono, vabbè, abbiamo visto spiegare un sacco di militari, droni, risorse, soldi che evidentemente ci sono, non è che è finita l'emergenza sanitaria, ma quella di sicurezza rimane, perché allora abbiamo delle problematiche, abbiamo appunto microcriminalità, spaccio, degrado, fatto interessante come Anna Grassi, che è quella che ha proposto questa mozione che dovrà essere discussa poi in comune, della Lega, lei appunto Anna Grassi della Lega, dice contrastare disturbo della quiete pubblica, spaccio, degrado e cattive frequentazioni di certi luoghi, quindi appunto se poi guardiamo anche all'interno, con disturbo della quiete pubblica sono gli schiamazzi, degrado sono
qualsiasi roba, volendo
qualsiasi cosa che si discosti
di chi fa
che si discosti un po' dalla morale pubblica, che poi alla fine è quella di chi c'ha i soldi, alla fine se tu stai sulle panchine appunto a berti le birrette già quello è degrado, per alcuni,
e al bar no,
al bar invece no, spaccio si commenta da solo, e cattive frequentazioni, che vuol dire un po' quali sono le cattive frequentazioni. Personalmente trovo una cattiva frequentazione fatto vedere militari girare armati per le strade della città e sempre più forze dell'ordine, che poi appunto anche appunto non è che succede solo negli Stati Uniti episodi come quelli che portano alla morte appunto di qualcuno, abbiamo anche purtroppo sentito notizie molto più vicine a noi di diciamo violenza da parte delle forze dell'ordine, quindi appunto ecco sicuramente non tranquillizza avere tutti questi militari e questi poliziotti in giro, invece qualcuno li tranquillizza, rende più tranquillo appunto questo caso. Abbiamo anche Roberto Simeoni della Lega che rincara un po' la dose, dice appunto ne discuteremo in commissione sicurezza di cui è presidente, e fra l'altro è interessante, visto che poi si cade a volte un po' in delle semplificazioni, però in sicurezza è una richiesta di maggiori presidi territoriali, li solleva anche il PD, il consigliere della terza circoscrizione Riccardo Olivieri, raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini del Basson che lamentavano furti di biciclette, appunto dice appunto chiediamo che ci sia l'amministrazione potenzi i controlli delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio come Bassone e San Massimo, questo Olivieri del PD, quindi appunto Lega e PD uniti nella richiesta di maggiori appunto controlli forze dell'ordine, e l'esercito appunto è stato chiamato e rimarrà per chi? Rimarrà per noi. Contro di noi.
Continua anche la campagna di abbellimento, diciamo di accettazione dell'esercito, che viene fatta per renderlo comunque più buono, più amico, più docile al cittadino che legge l'arena a casa, non esce di casa perché ha paura di tutto. E infatti Comfort e Regione siglano l'accordo per la formazione. Alleanze, i soldati potranno frequentare corsi per diventare idraulici, elettricisti o carpentieri. I militari potranno così lavorare nelle situazioni di emergenza. In pratica Regione Veneto e Forze Armate si sono alleate per migliorare professionalità e competenze tecniche degli uomini dell'esercito impegnati in operazioni di soccorso, soprattutto in emergenze straordinarie, calamità e missioni di pace, perché comunque c'è da ricordare che ovviamente sono pensati per quello i militari.
Hanno le armi, ma solo così per appoggiarsi per terra un po', no? Per fare un po' la stampella.
Sì, principalmente appunto fanno missioni di pace, poi vorrebbero fare gli idraulici, ma non hanno i mezzi per farlo, quindi se no lo farebbero, no?
Magari li vedrai con la giratubi d'ora in poi. Invece
vabbè,
Super Mario Bros.
L'assessore regionale della formazione e lavoro Elena Donazzan e il generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota hanno siglato un accordo per organizzare insieme questi corsi professionalizzanti per i giovani dell'esercito di stanza in Veneto, perché diventino anche esperti elettricisti, muratori, impiantisti, idraulici, falegnami, fabbri o carpentieri. È un accordo che rimarca la vicinanza, che purtroppo sappiamo bene, continua e continuativa tra la regione del Veneto e l'esercito italiano. E il protocollo, come già erano centinaia di militari appunto che sono stanziati qua in Veneto per svolgere un tot di ore di corsi pratici nell'ambito di infrastrutture nell'infrastruttura di militare sul territorio nazionale e internazionale, per poter svolgere al meglio la funzione di aiuto umanitario e di peacekeeping, perché con il mitra e basta non riuscivano a svolgerla al meglio, gli servivano anche altre conoscenze per fare questa per fare questa peacekeeping. Come poi si sa, l'esercito non è mai stato servito, non è mai stato ideato per peacekeeping. È sempre stato, esiste per un altro motivo, che poi dire quelle cose è un altro discorso.
Che è war making, diciamo.
Sì, esatto, se vogliamo usare i termini inglesi.
Wow.
E vabbè, la regione Veneto. E la regione Veneto mette a disposizione il proprio patrimonio organizzativo e formativo. E per supplire appunto a carenze che magari possono avere protezione civile o altri contesti in magari con terremoti o emergenze tipo il COVID, cazzo ne so, situazioni emergenziali. E anche qua ti viene a dire, boh, se c'è questa carenza e la regione c'ha questi corsi disponibili, proprio i militari gli devi far fare, che c'hanno già uno stipendio, perché no magari a uno che invece è in cerca di lavoro, che cazzo ne so,
ad esempio.
Fare un esempio, e poi vabbè, poi qualcuno dirà almeno servono a qualcosa i militari se fanno quelle robe lì, qualcuno dirà, e però a questi che dicono, a me viene a dire, ma almeno servono a qualcosa, perché invece magari eliminare i fondi dai militari e darli, cazzo ne so, se proprio si vuole, anche se non vorrei, alla protezione civile, o comunque a qualcuno, a degli idraulici, a qualcuno che possa fare quei lavori lì.
Che fra l'altro la protezione civile purtroppo è stata militarizzata nel frattempo, quindi sì, è diventato un corpo simile a quello dell'esercito, sia per gerarchia che per anche modalità di utilizzo. Praticamente non sono armati, però appunto obbediscono a catena gerarchica, che poi alla fine è abbastanza netta. Ecco,
il passo dopo magari sarà appunto come c'è stato per la forestale e i carabinieri, di accorpare protezione civile e esercito come un'unica cosa. Così i cattivi hanno sempre la loro faccia buona da presentare.
Sì, sembra un po' rimarcare quando si parla di ingenti investimenti per le nuove tecnologie militari, la cosa che dicono subito è, ma sai, poi tutte le grandi investimenti in tecnologie militari poi sono state utili dopo a scopo civile. E sembra un po', diciamo, non solo le tecnologie ma anche il personale, che magari, capito, è tanto e c'ha un certo costo, e quindi si legittima in un certo, in questo modo.
E siamo nella fase calante della 60ª puntata, ci avviciniamo alla fine con una tripletta.
Rimanete in ascolto. Volevamo l'articolo su Giovanni Rana, non c'era, ne abbiamo già parlato nelle puntate scorse, però c'è quello su Lino Banfi.
Madonna dell'Icoronetta!
Non c'entra un cazzo, dirà qualcuno, invece un pochino c'entra, perché Lino Banfi, non lo sapevo, è diventato un po' un Giovanni Rana anche lui. Perché un Giovanni Rana? Perché proprietario di una, diciamo, azienda di cibo, di generi alimentari, e in più, oltre che proprietario benefattore, buono e buonissimo. E infatti qua dicono, l'attore è davvero il più bravo nonno d'Italia. Lino Banfi dona 270 kg di orecchiette e 500 vasetti di sugo ai poveri di Roma. E non volevo che si scoprisse, dice anche.
Subì un'intervista a un giornale, quindi...
No, io non l'ho fatto per l'immagine, non volevo che si sapesse. Vabbè, con queste parole l'attore Lino Banfi, 83 anni, ha confermato di aver donato 270 kg di orecchiette e 500 vasetti del suo speciale sugo piccante ai poveri di Roma. Banfi, infatti, questo ha anche un ristorante dove dà questo sugo, che si chiama Porca Puttena, uno dei chiamati della sua clientela, quindi ha pensato di dare questo ai poveri. E quanti sono questi poveri a cui ha dato il sugo? 2500. Quindi noi, siccome siamo ignoranti, ma non così tanto, con un piccolo calcolo capiamo che 270 kg di orecchiette per 2500 persone sono all'incirca 100 grammi a testa.
che non rischino di ingrassare.
E quindi insomma, comunque un pasto, cioè,
un piatto di pasta.
Poi, vabbè, bella lì, però non è che è proprio sfamato le famiglie, diciamo, con un pasto a persona, tra l'altro senza sugo, perché poi i vasetti sono solo 500, quindi se queste persone facevano parte di una famiglia magari riuscivano a usare un sugo per più... per più grammi di orecchiette, però se invece erano da soli rimanevano senza sugo in pratica. E vabbè, niente, finisce così l'esperienza di Lino Banfi. Ah sì, ha chiesto aiuto a un amico prete, e tu dici no, un prete magari, uno di quelli, beh. No, a un cardinale Konrad Krajewski, un uomo fidato del Papa, quindi uno dei, di quei preti che la povertà proprio la conoscono, la sanno bene cosa sia.
Perché la domanda è come mai conoscevo Lino Banfi, come mai sono in rapporti d'amicizia, però vabbè.
La gente con i soldi ci si conosce un po' tutti di solito.
Ho sentito anche che ha aperto per una collaborazione con un noto writer veronese che appunto di cibo se ne intende, magari è solo una diceria questa.
Vabbè, ridendo un sacco per queste battute, andiamo avanti con notizie che fanno ridere. Contro il contagio a scuola con i cappelli di stanziometro. Non si sa se è una bufala, però la foto c'è. E come si tornerà a scuola a settembre? La domanda tormenta tutti gli italiani. Però in Cina hanno già trovato una soluzione curiosa ma efficace, ci dicono. E c'è la foto che spiega tutto. Praticamente è un cappello per appunto questo bambino con questo cappello in testa, che sembra un po' tipo un'elica di un elicottero, non si capisce bene. In pratica questo cappello c'ha
ali d'aeroplano.
Sì, c'ha queste ali d'aeroplano di distanti probabilmente un metro a sinistra, un metro a destra. Così il bambino, muovendo la testa, ha chiaramente la percezione della distanza che può mantenere con gli altri bambini. E spero sia una bufala, perché veramente, cioè, fa ridere l'immagine, ma è abbastanza oscena.
Vabbè, continuiamo con le ultime notizie, quelle un po' burlone. Ci spostiamo in Florida, dove a quanto pare l'emergenza comunque ancora un po' più, l'emergenza da Covid ancora un po' più viva che per quanto riguarda l'Italia, e ci spostiamo nelle spiagge. Spiagge troppo affollate? Si veste da morte per spaventare i suoi concittadini. Permettere agli abitanti ancora in piena pandemia di andare al mare è un grave errore. Il governatore dice che il caldo uccide il virus, ma non ci sono evidenze scientifiche. Ed è per questo motivo che un cittadino di Miami, anzi, tra l'altro, un cittadino, a quanto pare un avvocato, si è vestito per andare in spiaggia, vestito da morte con un'enorme falce, e travestito con un mantello nero, per lanciare appunto il suo macabro messaggio del fatto che bisogna comunque rimanere tutti a casa e non bisogna uscire per andare in
spiaggia, se no arriva la morte.
Beh, almeno diciamo che non è andato a fare il delatore, ecco, a dire guardate che qua c'è gente in spiaggia, polizia. Anzi, si è fatto prendere lui stesso dalla polizia, ecco.
Ma comunque la polizia ti prende un po' in tutti i modi, e riesce a prendere anche i bambini in maniera, diciamo, sapete, c'è il bastone e la carota. E in questo caso ci pensa sovrintendente capo della Polizia di Stato, Giuseppe Di Coste, AKA oppure alias Mago Pino. Perché cosa succede? Vabbè, bambini, fermi tutti, dice l'articolo.
È un arresto.
No, si gioca con la polizia. Questo è un po' così, puoi interpretarlo come vuoi. Oltre a vigilare sulla sicurezza del paese, la Polizia di Stato pensa ai genitori e ai loro figli con la piattaforma online Gioca con la Polizia, ricca di passatempi per trascorrere il tempo durante l'emergenza coronavirus. Da decenni siamo vicini ai bambini e ragazzi con incontri nelle scuole per divulgare la cultura della legalità. E ci ricordiamo i tempi della scuola, la divulgazione della legalità da parte della Polizia di Stato o carabinieri che sia. Ora che questo non è possibile, abbiamo creato una serie di attività online per intrattenere grandi e piccoli con momenti spensierati di gioco e accompagnare la scoperta di valori positivi come amicizia, solidarietà, sicurezza e rispetto, dice Alessandra Pacifico, primo dirigente della Polizia di Stato. Ci sono giochi per tutti i gusti e l'età. Coloriamo insieme, raccolta i disegni da riempire con allegre pennellate a Ti racconto una favola. Tra l'altro i disegni da riempire qua se ne vedono due, c'è una volante e un simpaticissimo cane.
Sì, probabilmente anche le fiabe. Ti racconto
cane poliziotto.
Ti racconto una favola, Alibaba e 40 ladroni, arriva la polizia, li arresta tutti.
Magari il pennello era un manganello intinto nel sangue di qualcuno, non lo sappiamo ancora.
Però con faccia sorridente, così anche questo cane è molto carino. Ci ricorda un po' le narrazioni del cane Pico di Verona, no?
Sì.
Indimenticabile, meglio di Lessi, no? Con i video in cui Jacqueline, in Ti racconto una favola, appassionata di letteratura per l'infanzia, autrice del canale YouTube Piccole Ali, narra fiabe sfogliando bellissimi libri illustrati. Non mancano i video Scopri le magie del mago Pino e ritorna qua, in cui il sovrintendente capo Giuseppe
spiro,
Di Costa,
no?
Sì, è il sovrintendente capo Giuseppe Di Costa è proprio mica sguatteri dell'ordine pubblico, intrattiene con giochi di prestigio. Ho inventato questi giochi per i miei figli, dice, realizzeremo tutorial per insegnare ai bambini facili trucchi, che è proprio l'antitesi del mago.
Tu metti le mani qua, metti le mani qua e ecco due manette.
Esatto, è così.
È bellissima, la vedo adesso, dice, l'immagine.
Hai qualcosa con te, hai qualcosa nelle tasche. No, eccola,
io invece la vedo. È così. Tra l'altro bellissima la foto qua che si vede. Questo sovrintendente che fa fluttuare una banconota da 20 euro. In cui si vede una statuetta di una scimmia sul retro, una foto di famiglia con una mucchiata.
Una
così.
Foto.
Vabbè. A me piace molto anche quell'immagine che si vede del coniglio che esce dal cappello.
Ah, sì,
esce da un cappello, ma non è un cappello a cilindro, è un berretto da sbirro.
Esatto, è il biglietto da visita. Scopri le magie del mago Pino. E c'è questo coniglietto, esatto, con questa. Questo cappello dei piani alti, insomma.
E non è un coniglio a caso, è il bianconiglio, chiaro riferimento alle droghe allucinogene del bianconiglio, vabbè, questa.
Esatto, per quello che te le tira fuori dalla tasca, anche se non ce le hai in tasca. Ho inventato questi giochi per i miei figli, dice, realizzeremo tutorial per insegnare ai bambini facili trucchi, dicevo prima. Ogni giorno su Facebook, agente Lisa pubblica vignette in cui i supereroi della legalità Vis, Musa e Lampo offrono idee per passare il tempo in modo divertente. La domenica un quiz a fumetti mette alla prova i piccoli investigatori che possono rispondere via mail alla mail andratuttobene@polizia-di-stato.it con letterine, disegni o collage. I partecipanti ricevono il diploma, i vincitori la coppa virtuale, gli elaborati più belli vengono pubblicati e forse quelli che salgono sul podio hanno un posto nell'Accademia per la Polizia di Stato. E
questo articolo aberrante,
possiamo anche chiudere la puntata,
sì, che
siamo arrivati, quindi
ce n'è qualcun altro
e quindi si prospetta una buona estate per tutti,
sì, ricca di giochi di magia
in spiaggia.
E in spiaggia con cosa?
Con l'ombrellone.
Ha una canzone per l'estate, maledettamente stupida da farsi canticchiare, orecchiabile dal sapore di asciugamano col calor latino con un ritmo sudamericano. Sto pensando a quanti soldi potrei farci veramente, diventasse la canzone dell'estate per la gente. Discoteche di Riccione dentro ai ristoranti, dalle radio nazionali e nei villaggi di vacanze. L'ombrellone te lo picco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia, questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua bronzatura. Ora ingurgita la crema solare prima che ti affoghi in questo schifo di mare. Sto pensando pensando seriamente di scapparmene in montagna. La mia musica sarà soltanto un asino che raglia nella pace dei sensi. Praticando un po' di yoga scoprirò la vera essenza che si cela in ogni cosa. Ripenso a questo pezzo, ad un balletto da abbinare, quattro passi, due, tre mosse, anche un orso le sa fare. Tutti quanti poi si sentiranno più felici, solo un po' più stronzi ma lontani ormai dai loro figli. L'ombrellone te lo picco nel culo, e il gelato te lo spiaccico in faccia, questa sabbia te la tiro negli occhi, e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con una sdraio ti ci spezzo la schiena, e ci piscio sulla tua bronzatura. Ora ingurgita la crema solare, mentre ascolti la mia canzone per l'estate. Canzone per l'estate. Per l'estate.